Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati. Nuova puntata, non nuova persona, per cui abbiamo qui Michelle. Ciao Michelle.
Ciao a tutti.
Ti fa piacere essere ritornato? Adesso ti spremo le meningi ancora.
Esatto.
Allora, diamo i numeri telefonici e quindi in modo che chi volesse contattarci può farlo, già prendete foglio e penna e quindi segnatelo: 0362 24 54 00 che è il numero fisso, per gli sms 338 52 23 006. Se volete scriverci un'email, info@crc.fm, poi scriveteci a CRC, Spiccioli di Fede, Corso Matteotti 50, 20831 Seregno. E come faccio di solito, volevo fare un piccolo riassunto su quello che abbiamo detto. Molto difficile questo riassunto, perché in realtà abbiamo affrontato discorsi come ci ha guidato il Signore. Michelle è uno dei tre figli di una famiglia cristiana,
sì.
Una famiglia, diciamo, lui è nato a Zurigo, perché la mamma è svizzera, una svizzera tedesca. Il papà invece è stato all'estero anche, però è nato in Italia, in Abruzzo.
Sì.
E quindi da questi due genitori che si sono conosciuti in una maniera straordinaria, perché la mamma è venuta a fare del lavoro missionario in Italia, proprio ai piedi del Gran Sasso, ha conosciuto questo ragazzo, questo giovane, che stava facendo il monitore dei giovani in un gruppo cristiano. Lì l'amore è scattato e parlavamo proprio di come straordinariamente, adesso c'è internet, dicevamo fate come Michelle, tanti mezzi telefono, ci sono tanti modi per contattarsi, ma abbiamo esaltato la straordinarietà di Dio. Questa coppia è stata una coppia formata dal Signore, perché ha messo al mondo tre figli cresciuti nell'Evangelo, dove poi ognuno di loro liberamente ha scelto di servire il Signore. Michelle è stato fino a una certa età in Svizzera, poi si è trasferito nel paese del papà e lì è vissuto con i genitori e con la mamma, che è rimasta a casa da lavoro praticamente fino ai 14-15 anni d'età suoi. Perché lui è il primo dei tre figlie, diciamo così, uno ha 19 anni, 18 anni, l'altro 22, poi c'è appunto Michelle. Il più grande è un pochino il più autonomo e forse, possiamo dire, non ribelle tra virgolette, perché ha cercato una via in cui gli è piaciuto conoscere parti del mondo, culture diverse, dove secondo me questo stimolo, se posso dire tutta la mia opinione, l'ha messo in lui Dio per il progetto che ha avuto per la sua vita, perché comunque questa ribellione non l'ha portato da nessuna parte, l'ha portato a conoscere, però a vivere per il Signore, quindi formarsi per Dio. E anche questa è una cosa straordinaria, bellissima, perché anche questo viaggiare, questo aprirsi sta formando un uomo di Dio, che poi questa puntata verrà fuori anche che cosa sta formando Dio. Abbiamo parlato di tante cose, di questa chiesetta piccola in un paese di 5.000 abitanti, dove è stato, diciamo, privilegiata la famiglia. E quindi lui è stato innamorato, tra virgolette, della famiglia, in quanto ha vissuto in una famiglia molto unita. E poi anche nella chiesa c'era questa realtà di famiglie molto unite. Quindi ha vissuto la chiesa in maniera veramente speciale, particolare. E in qualche modo ha scoperto invece le rotture, le fratture, dopo, girando il mondo e vedendo quello che c'era in giro. Ma nella sua mente ormai questa struttura di una famiglia solida, forte, di una famiglia cristiana è rimasta salda dentro, proprio come qualcosa che desidera anche per la sua vita.
Sì.
E quindi in questo l'ha formato anche per amore della Chiesa, formato in questo modo, perché lui vede la Chiesa come una grande famiglia nella quale c'è sopportazione, c'è amore, c'è dare, c'è ricevere, c'è correggersi, c'è tutto questo. E mi è piaciuto poi affrontare questo discorso settimana scorsa con lui, perché vederla da questo punto di vista può mostrare veramente le qualità che può possedere una chiesa e anche come noi dobbiamo rapportarci di conseguenza a questa. Abbiamo parlato del regno di Dio, abbiamo parlato del suo modo di vedere anche l'Evangelo, di come è stato chiamato, come si è strutturato anche dentro con le delusioni del mondo, perché un qualcosa di forte che ha avuto lui come esperienza è rifugiarsi un po' nell'amicizia del mondo, negli amori del mondo e poi essere protetto da Dio e non arrivare oltre, strappato da quello che era lui, quella fiducia che aveva nel mondo attraverso delusioni, e riportato letteralmente la libertà di Cristo. Abbiamo parlato di libertà, abbiamo parlato molto di libertà settimana scorsa, perché abbiamo cercato di spiegare e far capire la nostra come cristiani, anche lui giovane, un giovane di 24 anni, chiaramente, come vive liberamente, che non è vero che c'è schiavitù nel Signore. Abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato della formazione in Cristo e di come sia anche difficoltoso, però magnifico, di come sia affascinante, di come sia intelligente. E quindi chi non avesse ascoltato può andare ad ascoltarsi la puntata scorsa, perché gli argomenti sono stati vari. Forse della vita in sé non c'è tanto, però abbiamo deciso di parlare anche di come lui ha imparato ad ascoltare la voce di Dio in questa puntata. Infatti eravamo rimaste la puntata scorsa dicendo che avremmo sviluppato anche questo, perché lui, Michel, sta ricevendo una chiamata che ha sorpreso anche lui stesso. Però vediamo oggi, cerchiamo di mettere insieme dalla scuola che ha frequentato, che sembrava quasi incoerente con tutto il resto, a dove sta arrivando e dove lo sta formando Dio, e all'obbedienza in fede che lui vuole applicare anche nella sua vita. Quindi credo di aver detto tutto, no?
Sì, diciamo di sì. Per quanto riguarda, sì, l'obbedienza a Dio è un processo come tutti gli altri aspetti della vita cristiana, è appunto un processo che giorno dopo giorno si impara e nel quale bisogna impegnarsi. Ovviamente quando si diventa cristiani non si ha una totale confidenza nel Signore, non si ha una totale obbedienza nel Signore, ma lo scopo della nostra vita è cercare di crescere in questi aspetti. E mi rendo conto che nella mia vita non sempre sono stato fedele, non sempre ho confidato nel Signore come avrei dovuto, ma appunto queste situazioni, queste esperienze mi hanno anche permesso di realizzare questa situazione. E devo dire che più mi avvicino al Signore, più cerco di essere legato a Lui, più il Signore si mostra chiaramente nella mia vita. Appunto, chiedere la fede, ricevere la fede, impegnarsi per la fede. Per quanto riguarda i miei studi, la mia vita, diciamo che io ho fatto il liceo scientifico con tante difficoltà, devo dire.
Non eri molto proiettato sul lato scientifico?
No.
Forse più umanistico, tu, esatto. Letterario.
Poi ho cambiato un pochettino, ho fatto mediazione linguistica, quindi ho studiato un po' di lingue e adesso appunto sto facendo un master in giornalismo sportivo, come dicevo la settimana scorsa. Tramite questi studi ho anche cambiato un po' il mio modo d'essere e ho anche sperimentato che Dio porta avanti il suo piano, e Dio, se tu chiedi al Signore di mostrare la sua volontà, lui te la mostrerà pian piano, con i suoi tempi, con i suoi modi, in modo da capire anche qual è il senso della tua vita. Come ti dicevo la prima volta che ci siamo incontrati, io non vedevo l'ora di iniziare a lavorare seriamente dopo aver finito i miei studi, e invece il Signore mi ha fatto ricredere, nel senso che mi ha messo in cuore, in diversi modi, un desiderio di servirlo a tempo pieno, un desiderio di servirlo con tutto me stesso, e non solo una parte, non solo una parte della settimana, una parte della mia vita. Ed è anche per questo che ho scelto di fare questo stage qui in radio, vedere un attimino cosa c'è dietro le quinte, cosa c'è dietro le quinte di coloro che poi lavorano giorno dopo giorno per il Signore, per annunziare il suo Vangelo. E adesso appunto sto facendo questo stage, dopo il desiderio di continuare a servire il Signore. E al momento sono in contatto con OM, che è un'organizzazione internazionale che si occupa di portare il Vangelo, quindi a scopo evangelistico, di portare il Vangelo a tutte le persone. Come dicevo la volta scorsa, vediamo cosa il Signore mi mette davanti, adesso voglio proprio vedere cosa viene fuori. Ma la cosa bella è che posso anche testimoniare che quando sei allineato con il Signore hai anche una determinata pace e anche una determinata fiducia nel Signore, che ti porta poi a non essere troppo preoccupato per il futuro. Appunto, io ho messo un po' da parte i miei sogni di lavoro normale, tra virgolette, però sono a posto con questa situazione, non ho problemi e so che il Signore può benedirmi in tanti modi, so che il Signore può fornire i soldi di cui avrei bisogno, so che il Signore potrebbe usare le mie capacità e in un certo senso anche i miei limiti, perché il Signore sceglie le cose pazze del mondo in modo che non siamo noi ad essere glorificati, ma è Dio ad essere glorificato.
Tu hai piena coscienza, mi parli spesso dei tuoi limiti, che forse sono la tua vera forza, questi limiti che tu hai, perché l'Apostolo Paolo diceva che dove siamo deboli allora siamo forti, sì. Forse c'è da comprenderlo bene tutto questo. Io mi dicevo anche la volta scorsa che mi piace molto il fatto di intervistare le persone, perché poi nel mettere insieme tutta la vita comprendo della benignità, proprio la bontà di Dio, di come forma una persona e come tante volte ci porta in una direzione e poi tutto è utile per quella direzione. Infatti mi ha stupito molto anche di te, perché giornalismo sportivo e quindi comunicazione e poi a un certo punto piano piano ti conduce in un'altra direzione, ti conduce sempre nella comunicazione, ma ti vuole tutto per sé.
Sì. Non che chi non lavori come missionario, come non deve consacrarsi completamente al Signore, però sarebbe sicuramente una grande occasione per servire il Signore e un'occasione per servirlo in questo paese che sicuramente ha bisogno di persone che si impegnino a tempo pieno. Magari
la cosa che mi ha colpito di te è che tu avresti voluto viaggiare. Come ha cambiato i programmi di Dio nella tua vita?
Sì.
Il tuo sogno sarebbe stato viaggiare, in realtà tu adesso senti molto il peso per l'Italia invece.
Sì.
E questo va contro quello che era il tuo progetto iniziale.
Sì, questo ha stupito anche me, anche perché appunto io ho studiato lingue, ho vissuto all'estero e ho sempre creduto che a un certo punto me ne sarei andato. Adesso non so, magari il Signore in un secondo tempo mi manderà da qualche parte, però adesso ho veramente a cuore la situazione dell'Italia in modo particolare. È bello vedere che ci sono delle persone in questo paese che si impegnino veramente, ma c'è ancora molto da fare.
Molto da fare, infatti. Mandiamo un brano musicale, dopo ci troviamo ancora insieme. A tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Sì, eccoci Michel, si parlava prima, ed è questo un argomento che mi preme anche molto, perché credo che molta gente sia in confusione. Tu stai parlando di un Dio che sta dirigendo la tua vita, che ti sta facendo capire. Prima forse non si è capito bene, ma tu hai dato come segno di certezza che Dio ti sta indirizzando in questa direzione, diciamo così, dal fatto che ti senti in sintonia, ti senti tranquillo con il Signore. E così io e te, chiacchierando del più di meno, abbiamo parlato dei tre modi in cui Dio può parlare a un cuore. Questo può essere utile anche perché è bello affrontare il fatto che un giovane sia chiamato alla missione, e chissà quanti giovani magari hanno la chiamata dentro ma non sono sicuri che possa essere Dio. Non ho detto che sia così facile. Infatti dicevamo i tre modi in cui Dio può parlare. E parlando in ordine di importanza, diciamo che il primo è quello di cui hai parlato tu, che quindi Dio attesta nel nostro spirito, con una pace soprannaturale, che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, una pace che non riesce a smuoversi da dentro. E questo chiunque può sentirlo, perché magari sei preoccupato del tuo futuro o hai un progetto e nonostante tu non sia la direzione che avevi programmato per la tua vita, tu ti senti tranquillo, sicuro, sai che Dio ti sta benedicendo, ti sta dicendo sì dentro il cuore. Secondo modo è proprio la voce sommessa dello Spirito, perché Dio parla e quindi può, però questo si può confondere un po' con i nostri pensieri, quindi se non c'è un allenamento preciso nella nostra vita possiamo confonderlo con noi stessi, perché Dio parla al cuore. E la differenza tra quando pensiamo noi e invece parla Dio è che in quel momento in cui parla Dio noi abbiamo uno stato di attenzione e non partecipiamo con i nostri pensieri nel soggetto interno di cui ci sta parlando, noi stiamo ascoltando. Però siccome è repentino il cambiamento, non sappiamo distinguere i nostri pensieri da quell'ascolto della voce interiore di Dio. E questo è il secondo mezzo. Il terzo, che è il più insicuro e più incerto, è quello delle circostanze che si formano intorno. E questo io, se non è legato almeno al primo punto, non lo prenderei molto in considerazione, perché le circostanze possono veramente essere create anche dal maligno, depistarci e mandarci in una direzione che poi ci metterà confusione dentro. Però se questo è legato a uno dei primi due, allora io direi che le circostanze, le porte che si aprono e che si chiudono, possono essere viste come da parte di Dio.
Guardo a questo argomento, due cose vorrei dire. La prima è che ho dovuto imparare a rischiare con il Signore. Tu parlavi delle circostanze. A volte bisogna veramente chiedere al Signore, mettere dei paletti e vedere se il Signore opera e mostra la sua volontà. È una cosa con la quale ho combattuto, con la quale ho discusso con fratelli, con delle sorelle, perché non credevo che fosse il modo giusto di operare. Invece credo adesso che sia giusto proprio rischiare con il Signore e cercare di fare la sua volontà, chiedendo al Signore determinate cose in modo che Lui possa poi mostrare la sua volontà in modo chiaro.
Un mio amico, un grandissimo amico spiritualmente intendo parlando, perché mi ha fatto anche un po' da tra virgolette da maestro, l'unico maestro è Cristo, però abbiamo degli insegnanti, no? Un giorno mi ha detto: spesso noi facciamo una richiesta a Dio, non riceviamo risposta. e in merito a quello molti rimangono bloccati aspettando questa risposta. Invece lui, per la sua esperienza, aveva visto che incominciava a dirigersi dove il cuore lo metteva a dirigersi. Sì. E dopo lui mi diceva che se Dio non avesse voluto quella strada avrebbe trovato un modo per impedire oppure per aprire le porte. Uh-huh. In questo io non credevo inizialmente, pensavo di dover aspettare sempre ed esclusivamente la voce di Dio. L'ho applicato nella mia vita, come hai detto, che poi è simile a quello che dicevi tu, e invece poi ho visto che ha aperto porte o le ha chiuse il Signore, perché ha lasciato a me la possibilità di prendere una decisione, sapendo che l'avrei presa saggiamente, e poi man mano che l'ho presa, perché nel cuore c'era già il pensiero di fare quello che voleva Lui, mi ha guidato per aprirmi le porte. Quindi anche questo non è un concetto sbagliato, con Dio si rischia. E comunque questo è bello, il fatto che tu così giovane abbia in realtà ascoltato la voce del Signore dentro il tuo cuore e piano piano ti stia indirizzando. Noi certe cose le diciamo perché poi si muove con noi in maniera individuale, ma diciamo che confrontandoci anche io e te, che siamo due persone che arriviamo da due contesti diversi, età diverse, esperienze spirituali diverse, qualcosa coincide.
Sì.
Quindi vuol dire che in qualche modo possiamo anche rendere partecipe l'uno all'altro di certe cose, che poi Dio farà delle varianti all'interno, però più o meno io dico che sulla pace è incontestabile che la dia, sul fatto che parli Dio è incontestabile, sul fatto che apra i mari, apra le circostanze di una chiave per aprire delle porte è incontestabile, è biblico, quindi non stiamo sbagliando su questo, e può essere anche un aiuto per coloro che stanno ascoltando. Quindi tu adesso eri, dov'eri? In Inghilterra, mi sembra, tu adesso in questo momento?
Sono in realtà ancora in Inghilterra, in quanto devo finire il mio master, sono alla tesi finale, quindi tornerò poi per un mesetto e avrò finito. Poi vedremo appunto il Signore dove mi vorrà e come mi vorrà usare. Questo ancora non è ben definito.
E come hai trovato però tu poi l'idea di venire in radio? Cioè come ti è venuto?
Attraverso i miei studi di giornalismo ho anche avuto dei corsi radiofonici. E quindi è cambiata un po' la mia idea. Io ero molto legato al giornalismo scritto, diciamo, dove uno ci si può esprimere con la penna, con il computer, al giorno d'oggi. Però è cambiata un po' la mia idea e anche la passione per la radio, che ho un po' ritrovato dopo un po' di tempo. E questo rapporto particolare che si viene anche a instaurare con l'ascoltatore. In genere è un ascoltatore molto fedele rispetto al...
Perché sceglie, sai, noi abbiamo parlato di libertà la volta scorsa. A me piace molto far radio, perché mentre in certi modi di evangelizzare o di parlare agli ascoltatori o al pubblico tu ti imponi, in realtà basta schiacciare un bottone e ti cancellano dalla vita. Per cui c'è una tale libertà, e questa, io sono l'emblema della libertà, mi piace proprio la libertà. Mm-hmm. Per cui il fatto che possano scegliere di ascoltarmi o cancellarmi dalla loro vita, mi piace.
Sì, e anche qui in radio poi mi ha condotto il Signore, diciamo, perché io ero in Svizzera e stavo parlando con un giornalista di una radio cristiana svizzera e chiedevo: magari avete bisogno di qualcuno? Gli ho detto: guarda, noi non abbiamo bisogno di nessuno, però nella nostra chiesa c'è questo Signore che è in contatto con la chiesa. Io mi sono ritrovato catapultato praticamente in questa radio con gli organizzatori, che hanno detto: un italiano che vuole lavorare in radio per il Signore, vieni tranquillamente e proviamo. E adesso mi trovo qui, sto vedendo cosa si deve fare, cosa non si fa, quali sono le varie problematiche e come migliorare giorno dopo giorno anche questo lavoro.
Un lavoro umile la radio, sai?
Più umile rispetto ad altri campi, sì, la televisione.
Un lavoro umilissimo, perché tu lavori per fede e quindi non sei esposto a un pubblico, ma è il tuo cuore che si espone a un pubblico, e questo ci vuole anche un po' di coraggio,
sì,
no?
Però se ti piace è bellissimo.
Lo trovo qualcosa di veramente straordinario, bellissimo, questa libertà che dà. Però allo stesso tempo non ti dà gratificazione materiale e momentanea. Al momento tu non vedi niente, però sai che il tuo cuore sta parlando ad altri cuori.
Sì.
Oggi è stato bello l'attimo di sospensione che abbiamo avuto e di preghiera, perché abbiamo parlato appunto che Dio ci dia la capacità di comunicare innanzitutto, ma di comunicare sincerità. Mm-hmm. E quindi abbiamo proprio chiesto che il Signore possa mettere nel nostro cuore sincerità e che dall'altra parte possano sentire che c'è autenticità, non c'è bigottismo, non c'è scopi personali, non c'è niente. Io credo che c'è una canzone nel mondo, cantata da Fiorella Mannoia, che mi piace molto, che dice: l'amore con l'amore si paga. È una canzone che mi piace perché in qualche modo si può applicare anche nel campo di Dio. Se seguiamo queste parole: l'amore con l'amore si paga. Quando tu dai amore, parla Dio di una semina, di un raccolto, È vero che tante volte tu dai amore e non ricevi amore, però ho potuto vedere nell'arco della mia vita che c'è sempre un raccolto giusto dopo una semina e un lavoro, anche se nel frattempo che tu devi raccogliere c'è sofferenza, che devi raccogliere quei covoni o prepararli con sacrificio, con sudore, no? Lavorare quel terreno con sudore, però io ho visto sempre delle raccolte magnifiche. Il problema secondo me che c'è generalizzato adesso è il consumismo, nel senso che la gente vuole arrivare a dei risultati immediati, subito. Nel campo di Dio questo non vale, e secondo me le cose che si costruiscono più fedeli, più forti, più belle sono quelle che tu hai il coraggio di portarle avanti con costanza, anche senza vedere niente, solo credendoci. Quindi secondo me la formazione di un vero uomo, di una vera donna, questo anche nel campo secolare, intendo, adesso sì, stanno ascoltando, può esserci anche in ascolto una persona che non ha mai sentito parlare dell'Evangelo, però la proposta che io faccio a qualsiasi persona, che creda o non creda, che se vuole vedere dei frutti nella vita, deve veramente non pensare subito al raccolto, ma fare qualcosa in cui crede davvero e poi aspettare i frutti che arriveranno. Questo è magnifico, e questo l'abbiamo visto anche con te. Tu mi hai detto, per prepararti per questo evento, di dire giornalismo anche evangelistico, qualsiasi cosa, tu hai dovuto studiare dal liceo fino adesso, dove sembrava non c'entrasse niente.
Non c'entrasse niente, invece il Signore mi ha guidato. Tornando un attimino al tema di cui stavo parlando prima, volevo soltanto dire che ringrazio anche gli ascoltatori che poi si fanno sentire, ci chiamano, ci mandano delle lettere, perché per noi che lavoriamo adesso qui è veramente bello vedere che il Signore continua ad operare ed è un servizio gradito da parte dell'ascoltatore.
È verissimo. Mandiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Eccoci qui, volevo dare prima, Michele, i numeri telefonici, così in genere due volte li comunico, in modo che chi non l'avesse segnato la prima volta, la seconda può farlo. Quindi lo 0362 245400 per il numero fisso, poi per gli sms 338 52 23 006, per un'email info@crc.fm, e poi potete scriverci a CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50 20 831 Seregno. Si parlava prima, io e te, del fatto che anche una piccola gratificazione può spingere una persona a trovare entusiasmo per qualche cosa. Con la radio è molto difficile, infatti tu hai fatto un appello dicendo: guardate che se anche ci date una parola di consenso, che ci siete di là, questo ci aiuta anche a lavorare più con entusiasmo. Io mi chiedo tante volte come mai nelle radio secolari, perché mi capita di fare percorsi e poi ascoltare le radio secolari, si pone un quesito e subito rispondono in tantissimi. Invece tra i cristiani o tra gente che è legata alla fede, tutto viene dato per scontato. C'è un bellissimo libro che parla proprio del cuore paterno di Dio, che parla dell'incoraggiamento, che i cristiani applicano poco nella vita, nella loro vita anche di chiesa, o nella loro vita di relazioni interpersonali. Non valutano quanto invece l'incoraggiamento, una parola buona, una parola bella, una parola dettata dal cuore, dal sentimento, dall'amore, possa invece spingere veramente l'opera di Dio su un trampolino altissimo, bellissimo. E non siamo abituati a questo. Immaginiamoci, mi veniva in mente, ma avevano fatto un esempio di un atleta che non so quanti anni fa si era preparato per tanti anni, un atleta di colore, quindi doveva fare le Olimpiadi. Questo atleta si era durante all'inizio della corsa si era rotto qualcosa alla gamba, alla caviglia, e delusissimo doveva interrompere questo, e invece suo padre, dal posto dove era seduto, vedendo che lui anche zoppo camminava fino alla linea di traguardo, voleva arrivare, per non mostrare il fallimento, si è avvicinato, gli ha dato la sua spalla e ha fatto quel percorso col figlio che zoppicava fino al traguardo. Ed è stata una scena che mi ha commosso tantissimo. Questo fa Dio con noi, ma questo possiamo fare anche l'uno con l'altro.
Sì. Paolo nel Nuovo Testamento lo ripete tantissime volte, sia di pregare gli uni per gli altri, ma anche di incoraggiarci e di essere d'aiuto.
E quello che stiamo facendo noi in questo momento con il nostro, anche comunicare le nostre esperienze, magari metterle anche in piazza, lo scopo è solo questo, non è di esibire una vita che non c'entra niente, di dire: ecco, questa è la mia vita, però ti incoraggio ad avere forza in questo momento, perché in questo momento della mia vita Dio c'è stato, e come è stato con me c'è anche con te, e con Dio c'è veramente grande speranza. E mi dicevi che hai partecipato a dei convegni, e in questi convegni erano tutti indirizzati verso una certa direzione, mi raccontavi. Mm-hmm. Spiega anche agli ascoltatori un po' quello che è successo.
Sì, sia tramite dei convegni, sia dei messaggi che ho ascoltato su internet, ho visto su YouTube. Tornava spesso questo tema della missione, questo tema del servire Dio a tempo pieno. Rispetto al passato era cambiata una cosa, che sembrava che Dio mi dicesse: è un messaggio per te, non è un messaggio solo da ascoltare, ma è un messaggio da prendere in considerazione. È un appello che rivolgo a tutti, in realtà, prendere in considerazione la possibilità di servire il Signore. Gesù lo dice spesso agli apostoli di andare, e noi leggiamo la Bibbia, siamo gli discepoli di Dio, quindi mi è rimasto questo soggetto sul cuore, e ci ho pregato su, l'ho messo davanti al Signore. Ancora non so bene come e quando appunto il Signore mi userà, però è una cosa che mi è rimasta sul cuore e sulla quale ho riflettuto tanto.
Ma a te preme dentro le anime che sono perdute? È un termine difficile da far capire se c'è un ascoltatore in questo momento, dice: ma cosa sta dicendo? Mm-hmm. Anime perdute, perché non si ha il concetto della salvezza, del fatto che comunque la vita eterna non ha via d'uscita, non ci sono tanti percorsi diversi, tu o sei salvato o non lo sei. Mm-hmm. E invece tante volte insegnano che comunque basta che tu compia opere buone, che tu comunque credi alla tua maniera. Sì. Allora a questo punto il paradiso è per te. Questa non è una realtà evangelistica giusta, perché il vero Vangelo è scritto nella Bibbia, che non tutti si prendono la briga anche di leggere, no?
Il vero Dio è uno, ci sono persone che dicono basta credere in un Dio e alla fine dei giorni sarai salvato, ma non è così.
Non lo è così, però far capire che questo concetto non è giusto.
Sì.
Perché non è neanche facile farlo capire. Quindi si sta esponendo una persona a dire che vuole servire a tempo pieno Dio a scopo evangelistico, che vuol dire annunciare questo Evangelo. Quindi ci vuole anche una preparazione, ci vuole una comprensione profonda anche di quello che Dio ha dato alla nostra vita, perché nel marketing del mondo ti insegnano che devi essere convinto del prodotto che vendi. Sì. Per poterlo vendere. Beh, noi non vendiamo un prodotto, noi vendiamo la nostra, veramente quello che nella nostra vita è stato inserito, messo, e non è facile. E i tuoi genitori come l'hanno preso il fatto di un figlio che poi alla fine un po' ribellino, un po' decide di servire a tempo pieno Dio?
No, loro sono contenti e non hanno mai, nelle scelte che ho preso nella mia vita, non hanno mai detto no, tu adesso fai questo, fai quest'altro, soprattutto adesso che ho deciso di mettere tutto avanti al Signore e magari servirlo a tempo pieno, loro non possono che essere contenti. E una cosa che volevo specificare è che non il nostro parlare di anime perdute non viene da un piedistallo, non è un'opera di presunzione, perché riconosco personalmente, lo dico con molta sincerità, di essere un misero peccatore, e quindi quello che faccio voglio fare per gli altri, e voglio fare magari anche non solo per le persone che non conoscono Cristo, ma anche per le persone che fanno parte di una chiesa in Italia, ma che non riescono ancora a vivere completamente la loro vita da credenti. È un'opera che faccio perché il Signore mi ha mostrato quanto sono misero, ma quanto posso essere utilizzato da Dio nonostante tutto, perché il Signore Dio ti ama, ma ti vuole anche utilizzare, altrimenti non ci lascia lì come degli utensili a prendere la polvere. Ci vuole usare e ci può benedire utilizzandoci.
E questo non vuol dire che non bisogna prepararsi, eh?
No, assolutamente.
Perché poi alla fine anche magari ti chiama oggi per darti un servizio tra, non so, quando decide lui. Non
sì.
Sempre. Io ho avuto delle chiamate che si sono realizzate 20 anni dopo. Tante volte l'errore, secondo me, fondamentale che molti commettono è anche di sentire dentro la chiamata e pensare che il giorno dopo si devono creare il modo di poterla vivere. Il fatto che tu abbia detto: io so già che ho una chiamata e adesso vedo nel mio percorso Dio dove mi sta indirizzando, e quindi do a Dio il tempo giusto per poter realizzare quello che ha messo in me, vuol dire che nel frattempo tu sarai c'è un versetto bellissimo che dice che lo Spirito soffia dove vuole come un vento, tu ne odi il rumore ma non sai dove viene e dove va, e questo versetto è difficile anche da capire. È come dire che tu percepisci la presenza di Dio dentro di te che ti sta guidando come un vento che soffia su di te, però tu a quel punto non sai dove sta andando, dove ti conduce quel vento.
Sì.
E questo è bellissimo, perché poi in realtà a molti modi diversi, l'abbiamo già citato qualcuno, per mezzo dei quali Dio ti può indirizzare invece la vita, anche se sei giovane, anche se sei... E cosa c'è di più gratificante che dare? Chi pensa che possa raggiungere la felicità solamente ricevendo non ha capito, secondo me, niente. C'è molta più gioia nel dare che nel ricevere. Anche perché io ho visto che in genere le persone che si fermano, le persone che diventano pigri nel dare, non hanno più neanche il gusto di quello che ricevono, poi non danno importanza a quello che ricevono. Non so se l'hai notato tu questo.
Sì, è una cosa che succede purtroppo nel mondo cristiano pure. Comunque, una cosa che volevo dire è non rimanere delusi, appunto il Signore ti dà una chiamata ma non ti vuole utilizzare subito. Sfruttare il tempo per crescere, per magari all'interno della propria chiesa si possono fare molte esperienze, si può essere utilizzati dal Signore e soprattutto studiare la parola di Dio. Quando dice appunto, questo libro non si allontani mai dalla vostra mente ma medito giorno e notte. È un richiamo che ci fa Dio proprio a tornare alla Bibbia e studiarla. Oggi parlavamo nel meeting prima della diretta appunto delle varie sfaccettature che ci sono nel cristianesimo e che a volte non ci prendiamo la briga di approfondire, ed è un peccato perché Dio è un Dio complesso in un certo senso, la sua verità è complessa e noi ci dobbiamo impegnare per studiare questa verità, per comprenderla al meglio, perché Dio poi ce ne chiederà conto se noi per pigrizia non abbiamo capito determinate cose.
Perché noi possiamo vedere un paesaggio da una prospettiva piatta, possiamo vederlo di fianco, di lato, possiamo poi scoprirne i colori, possiamo vederlo in maniera tridimensionale, no? Tante volte faccio l'esempio della mano. Se ti mostro una mano piatta davanti, tu la riconosci in quel modo. Sì. Ma se te la faccio ruotare intorno ai tuoi occhi, tu la vedi in tutti gli aspetti, tu puoi capire che la complessità anche di questa mano come è formata. Ti è mai capitato, Michel, di vedere una foto di una persona e poi, quando la vedi di persona, non riconoscerla più?
Sì.
Perché la vedi solo in quell'aspetto, e siccome non l'hai potuta vedere nel movimento, in tutta la tridimensione,
la immagini completamente diversa pure. Sì.
Allora mandiamo un brano musicale, di questo parliamo dopo il brano, a tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Si parlava del fatto che spesso possiamo avere una foto davanti e non riconoscere poi la persona quando la vediamo dal vero. E l'abbiamo rapportata, io e te, Michelle, l'abbiamo rapportata al fatto che per conoscere Dio ci sono tanti aspetti che attraverso la scrittura, attraverso anche l'applicazione, la meditazione, attraverso le nostre esperienze, possiamo conoscere vari aspetti anche di Dio, di non essere pigri in questo, pigri anche nei compiti che Dio ci affida in alcuni momenti della nostra vita, perché poi potremmo anche pentirci, perché poi potremmo anche rimpiangerli, perché poi potrebbe essere una lacuna dentro di noi. Tante volte io ho potuto vedere però, e questo credo che sia anche nella tua vita, da un episodio che mi hai raccontato, poi lo racconterai, che alcune esperienze negative vengono trasformate in bene da parte di Dio per segnarci profondamente dentro e cambiare il nostro modo di vedere, e proprio ci orientano in una direzione diversa. A me è successo nella vita questo, che qualcosa che mi è pesato moltissimo dentro sia stato poi quello che mi ha condotto verso una certa direzione, e c'è questa straordinarietà di Dio, e so che l'ha fatto anche con attraverso un'esperienza tua di essere oggi a voler parlare di Dio, di averti indirizzato verso l'evangelizzazione. La vuoi raccontare tu?
Sì, diciamo che è stata un'esperienza abbastanza toccante. Durante le superiori la madre di una mia amica è morta per un tumore.
Quindi una donna giovane, diciamo.
Sì, una donna giovane. E noi eravamo distrutti da questa cosa. E io mi ero riproposto di parlare con la figlia del Signore. A lei ho scritto una lettera, abbiamo avuto anche modo qualche volta di parlare. Però diciamo che avevo preso le cose con calma. E dopo pochi mesi lei è morta in un incidente stradale. E mi sono reso conto che non è buono aspettare se si ha la possibilità di parlare del Signore, perché noi non sappiamo appunto quanto tempo ci resta da vivere e quando il Signore vorrà prenderci con sé. Di questa ragazza poi è morto anche il fratello nel terremoto all'Aquila. È una situazione appunto che ti può lasciare scioccato e ti può lasciare con mille domande davanti al Signore. Ma se c'è una cosa che ho potuto imparare attraverso questa è appunto che Dio ha un suo piano e noi non possiamo sempre capirlo. Quindi è inutile arrabbiarsi con il Signore, ma noi possiamo fare del nostro per sfruttare ogni occasione possibile. Prima parlavi appunto delle sofferenze che possono cambiare la vita di una persona. Lo stesso terremoto all'Aquila ha fatto sì che un mio caro amico, nato e cresciuto in una famiglia cristiana ma che non aveva mai accettato il Signore come salvatore realmente nella sua vita, dopo questo terremoto e dopo questi mesi difficili che lui ha attraversato, è potuto arrivare al Signore. E queste esperienze appunto sono quelle che poi mi hanno anche un po' spinto a avere questo desiderio di parlare di Dio, di farlo magari a tempo pieno, ricordandomi però che è una cosa che devo fare tutti i giorni, a prescindere dal lavoro che faccio, a prescindere dal mio impiego, perché mi rendo conto che troppo spesso magari lascio delle situazioni, magari lascio scappare delle occasioni nelle quali si potrebbe parlare del Signore, ma io per pigrizia, magari per paura, per paura di un giudizio, di un commento, non colgo queste occasioni al volo e non parlo del Signore.
E questo è davvero un dramma, perché quello che sto vedendo io adesso è che c'è un grande senso di onnipotenza delle persone. Finché non vengono toccati loro direttamente, pensano che la vita possa essere a loro disposizione, e tante volte anche la sfidano la vita, giocandoci. E questo è veramente pericoloso, perché Dio ci dà delle occasioni, sia per ricevere la sua parola. Non credo che ci sia un essere umano che possa morire senza aver avuto questa opportunità. E il fatto è coglierla, secondo me. Cogliere l'opportunità giusta al momento in cui Dio dice. E tu, inerente a questo, proprio la mia testimonianza è così, perché io pensavo di avere tempo ad accettare il Signore. Io l'ho accettato in un momento della mia vita in cui lui proprio mi ha detto che non avrei avuto più tempo, mi ha messo alle strette. E in quel momento ho capito che stavo prendendo tutto alla leggera. Io pensavo di poter arrivare ai 40 anni per dire, per accettarlo, e poi invece Dio mi ha detto che era quel giorno il giorno della grazia. Proprio dentro mi ha detto, è oggi il giorno della grazia, oggi io sto parlando al tuo cuore, non puoi rimandare a domani, non puoi dire che ti fai i fatti tuoi, e poi io oggi ti sto chiamando alla salvezza. E spesso questo appello non lo riceviamo. Oppure anche tu ti sei preso la responsabilità grossa anche dopo questo di dire, voglio che tutta la mia vita sia improntata che quando Dio mi dà un ordine su una persona io comunico quello che ho ricevuto, affinché ognuno possa ricevere questa ricchezza. Non è una cosa da poco. Se chi ascolta stesse pensando che ci sono degli interessi personali in questo, è sbagliatissimo, perché non credo. Tu hai parlato all'inizio una cosa bellissima, che tu volevi realizzarti anche col tuo lavoro secolare. Hai detto, sì, io non sono grandemente ambizioso, non volevo diventare ricco, però mi sarebbe piaciuto diventare autonomo, indipendente, sì, quindi non un riccone, però un uomo
che potesse
essere autonomo e vivere la sua vita, sì. E Dio ti ha portato via anche questo margine di sicurezza, dicendoti, anche in questo voglio che ti fidi di me. Ti ha messo alla prova.
Sì.
E tu hai accettato questo?
E ho accettato, e ricevi appunto quella pace di cui parlavamo prima, una volta che ti sei allineato con il piano di Dio. Devi continuare a fare delle verifiche, devi continuare a chiedere al Signore se sei veramente sulla sua via e seguendo il suo piano. Però posso dire che poi il Signore ti benedice, ti dà qualcosa in cambio. Il Signore è un Dio d'amore, è un Dio generoso, e fino a quando noi rimaniamo leali a Lui e legati a Lui, Lui rimarrà attaccato a noi.
E se qualcuno ti dicesse adesso, allora tu lo fai per convenienza di servire a Dio, che cosa risponderesti? Ti prendo adesso proprio così.
Sprovvista.
Sì.
Lo faccio per convenienza, sì e no. Lo faccio per convenienza perché so di ricevere qualcosa, ma non è il motivo per cui lo faccio. Lo faccio perché il Signore me l'ha comandato. E so che il Signore vuole il mio bene, e ovviamente c'è del tornaconto, nel senso che accettando il Signore io so di accettare il meglio per la mia vita, quindi so di fare qualcosa per me anche, però allo stesso tempo è una scelta di sottomissione al Signore, è una scelta difficile, e la vita del cristiano sicuramente non è facile. Siamo benedetti in questa nazione e in altre nazioni in quanto possiamo essere cristiani, possiamo parlare liberamente, abbiamo una radio con la quale trasmettere questo Vangelo, però non è facile, ci sono tante sofferenze, tanti combattimenti, e non siamo appunto esenti dalle sofferenze che altre persone provano. Io magari non ho provato le sofferenze di alcune famiglie, però ho avuto le mie sofferenze, ho avuto i miei momenti difficili, e la differenza sta che il cristiano sa di poter confidare nel Signore e sa di fare la cosa anche giusta.
Che tipo di famiglia vuoi, ti faccio l'ultima domanda, che tipo di famiglia vuoi creare tu con l'aiuto di Dio? Tu come la immagini la tua famiglia? Tu sei un giovane che ancora cerca una compagna, l'amore, e quindi hai sogni, no? Nel cassetto hai dei desideri dentro il cuore. Se ti chiedessi che tipo di famiglia vorresti tu, cosa mi risponderesti?
Ma io il mio immaginario, diciamo la mia famiglia, quella che ho, nella quale sono cresciuto e quindi quella più vicina a me, e poi le famiglie che hanno caratterizzato la mia vita, quindi le famiglie della chiesa o delle chiese che ho frequentato in Svizzera, quindi famiglie sane con bambini, una famiglia nella quale venga insegnato la verità della Bibbia, sin dalla giovane età dei bambini, sia all'interno della coppia proprio, in modo che l'amore principale va comunque verso Dio e il ritorno, diciamo così, è quello che basta per la coppia, nel senso che...
Ti ho fatto questa domanda, sai perché? Perché forse non ci rendiamo conto, e volevo lasciarlo proprio come monito questo, di quanto quello che noi riusciamo a creare anche attraverso noi stessi possa influenzare la società che ci segue, che ci vede.
Sì.
Quindi la nostra famiglia come eredità lascerà dei figli, il desiderio di ricreare una famiglia come quella che abbiamo avuto. Quindi non c'è da sottovalutare l'importanza dell'impegno che noi possiamo avere e di quanto questo possiamo realizzare nella nostra vita, anche se è difficile, con l'aiuto di Dio. Chi ha Dio all'interno della famiglia al centro, questo può realizzarlo e può offrire questa serenità.
Sì.
Perché comunque tutte le famiglie hanno difficoltà, ma il modo di superare questo con l'amore che Dio mette nel nostro cuore è diverso. Quindi se vogliamo ripristinare una società malata, dobbiamo iniziare dalla nostra vita individuale, dalla nostra famiglia, dai nostri figli. Ed è un grido che io lancio, proprio un grido forte. Questo puoi farlo con Dio, perché anche dove c'è distruzione totale, Lui può ripristinare la pace, dandoti un concetto diverso della vita. Una voglia di dare e non solo di ricevere, e in questo interscambio personale di amore, se è vero che l'amore con l'amore si paga, beh, se tu dai amore sarai pagato con l'amore. Questo è magnifico.
Sì.
Perché oggi un giovane come te può dire: voglio una famiglia ancora così. Allora i tuoi, che si sono amati, che hanno avuto Dio al centro, qualcosa di buono l'hanno fatto, perché hanno messo al mondo te, che vuoi ricreare quello che loro ti hanno fatto vedere. E di questo ringrazio Dio, perché ho dato voce a un giovane, e quindi c'è ancora speranza per questa società, ma questa speranza è in Dio.
Sì.
Non è nei valori di questo mondo, e questo l'abbiamo gridato, urlato oggi, penso anche fatto capire, e per me è stato bellissimo intervistarti. Ti ringrazio tanto.
Ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori che mi hanno sopportato.
Volentieri, direi. Perché un giovane calmo, tranquillo, sicuro, deciso e fiducioso nel Signore. Credo che quello che tu hai detto possa aver trasmesso solamente gioia e pace nei cuori. Quindi vi saluto, vi ringrazio, anche perché pazientemente da tanti anni mi ascoltano, e spero sempre di arricchire quelli che ascoltano e quelli che non credono, di dare una parola di speranza. Quindi a settimana prossima con una nuova intervista, una nuova persona. Ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.